Sotto la sella, infatti, avevo sempre con me qualche scatoletta che davo ai cani e ai gatti che si erano stabiliti al maneggio o che passavano di lì.
Era veramente disperato, era magrissimo, era un'ombra, era veramente un'ombra lui stesso.
Storie di Doberman abbandonati e di Golden Retriever ospedalieri, in una puntata che si intitola Chi salva un cane?
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Questa puntata è una puntata dedicata a tutti gli amanti degli animali, un po' come tutti i componenti della redazione di Storie di Filosofia Quotidiana, che quando riceve una storia in cui ci sono cani, gatti, mucche, vacche, che sono la stessa cosa, cavalli, orsi, draghi, posso andare avanti così fino alla fine della puntata, poi diamo direttamente la linea a Giampaolo Musumeci. Vi dicevo, tutti quelli che amano gli animali sono ben invitati a ascoltare, scaricare e riascoltare questa puntata che si intitola Chi salva un cane, perché abbiamo la storia della nostra ascoltatrice Serena, che nella vita alla fine fa altro, però quell'amore per gli animali non le passa ed è tutto concentrato in questo racconto, questo amore, proprio questa storia è intrisa dell'amore che lei prova per questi animali. E poi vi raccontiamo invece un'altra storia, che è la storia di questa donna che fa la conduttrice di cani negli ospedali. Siamo in Giappone, anche se ovviamente sono dappertutto, ogni tanto al TG5 appaiono, diciamo tipo una volta al mese appare il servizio del TG5 e del TG1 dei cani che vanno negli ospedali pediatrici. Fortunatamente quei servizi sono veritieri, i cani ci sono, vanno in questi ospedali e letteralmente migliorano la vita delle persone che si trovano lì dentro, che siano bambini, adulti o anziani. E oggi questa storia ce la racconta. La puntata si intitola Chi salva un cane? Benvenuti. Sono nata in una famiglia in cui gli animali sono sempre stati una presenza fissa. Eli, Luana, Black, Rolly, Chris e poi una lunga dinastia di miele. A casa era anche naturale andare a cavallo e al maneggio, oltre ai cavalli, anche altri cani, gatti e caprette. Presenze fisse o passeggere, profughi in cerca di un riparo momentaneo o anime randagie e malconce da salvare. Il mio amore e la mia compassione per gli animali si è nutrita per anni delle gioie date dalla loro presenza e compagnia, ma anche dai grandi dolori per la loro scomparsa. In quegli anni in Sicilia la situazione degli animali era tragica, alimentata da una feroce indifferenza verso anime in cerca di compassione e corpi in cerca di aiuto. Il randagismo era purtroppo una piaga dolosissima. Centinaia di cani e gatti vagavano per le strade in cerca di cibo e di riparo. Molti trovavano la morte investiti, altri afflitti da malattie e stenti, altri per mano di chi li guardava solo come fossero parassiti infestanti e non vite in cerca di compassione.
Sicuramente la maggior parte di questo interesse e di questa attenzione me l'hanno trasmessa i miei genitori. Io sono cresciuta in una famiglia dove ci sono sempre stati gli animali, i cani, i gatti, le caprette, i cavalli, e quindi per me il rapporto con gli animali è sempre stata una cosa naturale. Non ho mai avuto paura degli animali, perché in casa mia nessuno ha mai avuto paura degli animali, anzi erano veramente una costante della mia vita. Io non riesco a pensare a un momento della mia vita in cui non ci fosse un animale presente. Tutti i momenti della mia vita sono stati scanditi dalla presenza di un animale o più animali anche.
È in questo contesto che nell'estate del 1995 salii come ogni pomeriggio sul mio motorino con la mia amata Chris, una boxer che mio padre mi portò a scegliere 2 anni prima, seduta sulla pedana del mio scooter, direzione maneggio. Quel caldo pomeriggio decisi di fare una strada interna meno trafficata. Ad un certo punto passai davanti ad una fabbrica ormai abbandonata da anni. Lì, tra i cumuli di spazzatura abbandonata, notai qualcosa. Un'ombra mi fece fermare. Misi il cavalletto e dissi a Chris di stare ferma. Lei, come sempre, ubbidì, seguendomi vigile con lo sguardo. Mi avvicinai al punto dove avevo visto qualcosa e lì scorsi quell'ombra. Sì, era proprio un'ombra. L'ombra di un cane, una volta sicuramente bello e fiero, e ora ridotto ad un cumulo di ossa e pelle. Era un Doberman. In quegli anni erano di moda. Purtroppo abbiamo piegato anche i cani alle nostre volubili vanità. Quel povero cane affamato aveva avuto sicuramente un padrone. Orecchie tagliate e un collare troppo stretto al collo erano i segni inconfondibili di un passato come cane domestico. Mi avviai verso il mio scooter. Sotto la sella, infatti, avevo sempre con me qualche scatoletta che davo ai cani e ai gatti che si erano stabiliti al maneggio e che passavano di là. Ne presi una e gliela diedi. Lui la divorò. Mentre mangiava, lo guardai con attenzione. La sua pelle coperta di piaghe era come una velina che copriva uno scheletro fin troppo esposto. Una profonda ferita era visibile sotto le maglie del collare. I suoi occhi allora cominciarono a seguire i miei gesti. Non c'era paura in lui, ma attesa fiduciosa. Restai lì con lui per diverso tempo per capire cosa fare. Avrei voluto portarlo con me, ma come potevo? E Chris? E i miei? Decisi allora che avrei trovato una soluzione per quel povero Doberman che era stato abbandonato. Mentre mi allontanavo con il mio scooter e lo guardavo diventare sempre più piccolo nello specchietto, pregai che si rifugiasse subito dentro la fabbrica abbandonata, dove avrei potuto tornare a prenderlo. Silence in the yard. Doberman's asleep. You'll never have to lay your head down here. Watch them disappear. Tornai a casa e raccontai tutto a mio padre, del Doberman e della fabbrica dove lo avevo trovato abbandonato. Lui non ci pensò su un attimo, prese il telefono e compose un numero. Non sapevo chi stesse chiamando, fin quando qualcuno non rispose. «Dottore, buongiorno, ho bisogno del suo aiuto». Aveva chiamato il nostro veterinario. Gli diede le coordinate e gli chiese di andare a vedere cosa avesse, se era possibile fare qualcosa, ed in caso contrario non farlo più soffrire. Il giorno dopo, una domenica, il veterinario chiamò. Quel povero cane aveva la leishmaniosi, ma riteneva di poterlo salvare. Da quel momento cominciò l'organizzazione del piano di recupero. Mio padre si fece aiutare da alcuni collaboratori e con un furgoncino lo recuperarono e lo portarono in azienda dove fu curato. Per mesi tutti ci alternavamo a coccolarlo, curarlo e accudirlo, fintanto che uno degli operai decise di prenderlo con sé.
Di tutti gli operai che si sono alternati nel prendersi cura di lui, la persona che lo ha adottato era anche quello che aveva instaurato con lui il rapporto più forte, e il cane l'aveva un po' scelto tra tutti noi come il suo riferimento, quindi è stata una cosa molto, molto naturale. Non c'è mai stato uno strappo per cui io mi sono pentita che non l'abbiamo preso con noi, ecco, no, quello no.
Fu così che vidi per l'ultima volta quegli occhi, gli stessi occhi che avevo incrociato mesi prima, ma che allora mi supplicavano mentre ora mi ringraziavano. Fu in quel momento che capii che gli animali sarebbero stati il mio futuro, solo che non avevo capito come e non l'ho capito per molti anni. Per un po' di tempo decisi che avrei voluto fare il veterinario, ma poi la mia vita ha preso una direzione diversa e inaspettata. La laurea in economia, il lavoro per le case automobilistiche, il trasferimento in Toscana. Gli animali non erano diventati un lavoro, ma erano sempre presenti nella mia vita. Mi definivo, come tanti altri colleghi, una volontaria di strada, una di quelle che salva animali con le proprie forze, il proprio tempo e le proprie risorse. poi, nel 2017, mi arriva una delle tante richieste di aiuto della mia Sicilia. Era una situazione difficile, servivano molti fondi e una buona organizzazione. Ho fondato così la mia organizzazione che aiuta animali in difficoltà e cerca di diffondere una cultura del rispetto e della compassione. Sono passati molti anni da quell'incontro, ma sono convinta che quegli occhi fiduciosi tra la spazzatura lo sapessero già. Lui mi aveva scelto per essere salvato, perché io capissi qual era la mia strada, quella strada che mi avrebbe fatto felice. Sì, perché oggi, seppure tra difficoltà, dolori, ostacoli e frustrazione, sono felice perché posso fare ciò che desidero. Quel giorno ho fatto mia, senza saperlo, la convinzione che muove ogni mio gesto e pensiero, quella che ogni vita merita di avere, qualcuno che lotti per lei. Anche un cane malato, abbandonato tra la spazzatura. You look like a perfect fit for a girl in need of a turnip kit. Dalla colonna sonora di quel bellissimo film che si titola Magnolia e lei canta Save Me e Amy Mann, mentre la storia che vi abbiamo raccontato, la storia di Serena, arriva dal suo passato, arriva da quando lei era una ragazzina, ma il suo passato è diventato anche il suo presente grazie all'attività che lei fa, che non è il suo lavoro ma è un'associazione che lei ha creato. Pronto, ciao Serena, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Tutto bene, grazie, tutto bene.
Quanti anni fa accadeva questa storia? Parecchi anni fa?
Tanti, sono passati 30 anni, avevo 15 anni, quindi ne sono passati tanti.
Senti, quel Doberman poi come aveva vissuto la sua vita con quel signore che l'aveva preso?
Bene, è stato amato, coccolato, io l'ho intravisto un paio di volte ma ne ho sempre avuto notizie. Purtroppo non ha potuto godere tantissimo della vita perché un paio d'anni dopo la malattia è tornata questa volta più violenta e non gli ha lasciato scampo, però gli abbiamo dato la possibilità di conoscere anche la parte gentile dell'essere umano.
Senti, come si chiamava? Che nome gli era stato dato?
Gli avevamo dato il nome più semplice, quasi banale del mondo, Jack.
Jack, beh, però vale sempre, Jack è sempre un bel nome per un cane. È breve, insomma, c'ha carattere. Quanti cani hai salvato nella tua vita, Serena?
Tanti, ho smesso di contarli ormai da tantissimo tempo.
Tanti vuol dire più di 20, più di 30?
Sì, tantissimi, facciamo anche qualche centinaio. Assolutamente sì.
Che cosa fa la tua associazione esattamente?
Noi ci occupiamo di tante cose, ci occupiamo di salvare direttamente gli animali, quindi li ospitiamo, li curiamo e gli cerchiamo una nuova famiglia. E, ci occupiamo però anche delle persone che hanno i loro animali ma non riescono ad occuparsene dal punto di vista economico. Okay. Quindi forniamo il cibo tutti i mesi, li aiutiamo a pagare le spese veterinarie, aiutiamo anche le persone che vivono in strada con i loro animali, anche perché sono 12 compagni di vita che hanno e quindi è un bene preziosissimo per loro, è un affetto incredibile. E poi ci occupiamo anche di fare formazione e di sensibilizzare le persone ad avere un approccio diverso agli animali, a considerarli non solo oggetti, anche nel bene a volte si sbaglia nei confronti di un animale, facendolo diventare un po' un piccolo umano, un mini me. E anche quello non fa bene agli animali.
Senti, l'associazione agisce in... tu vivi a Firenze ma sei siciliana, l'associazione agisce in Sicilia o a Firenze? O ovunque?
Noi lavoriamo ovunque, lavoriamo tantissimo naturalmente sul territorio in Toscana, ma aiutiamo anche tanti animali in strada sia in Sicilia che in altre parti del sud Italia, aiutiamo altre associazioni in giro per l'Italia e abbiamo operato anche all'estero, perché quando è scoppiata per esempio la guerra in Ucraina siamo partiti e siamo andati a portare gli aiuti per gli animali anche lì.
Senti, invece Anita mi diceva che tu stai facendo scusami, stai seguendo un corso per consulente della relazione felina, in cosa consiste?
Sì, il consulente della relazione felina è un esperto di etologia, quindi di comportamento dei gatti, e è quello che ti aiuta a conoscere meglio il tuo gatto e se ci sono dei problemi di convivenza, di relazione o di comportamento del gatto, ti aiuta a decodificarli e a trovare una soluzione.
Ma questa figura esiste anche per il cane oppure il cane è più facile da capire rispetto a un gatto?
No, non è più facile, sono completamente diverso. Siamo un po' come un educatore cinofilo per i gatti, con la differenza che un gatto non si può educare, ma si può solo capire e cercare di modificare l'ambiente per, nella speranza che lui voglia modificare il suo comportamento.
Questo me lo porto a casa, che il gatto non si può educare, non l'avevo effettivamente, ci avevo mai pensato, però è abbastanza immediato come ragionamento, insomma, sì, per chi ha avuto un cane o un gatto, come nel caso mio, è abbastanza evidente la differenza, insomma, il gatto si vede la sua vita e tu cerchi di stargli accanto, mentre il cane è più, tende più a entrare nella tua, anche in maniera abbastanza presente. Quanti cani hai in questo momento, esattamente, Serena?
Ho due cani e due gatti miei.
Due cani e due gatti, ok. Quindi non ti chiederò, non ti farò mai la domanda che ti farebbe una qualunque radio commerciale, ma preferisci i cani o i gatti? Non rispondermi perché è una domanda che non ho intenzione di farti.
Grazie, però
ti ringrazio moltissimo per la storia che ci hai mandato e per, insomma, e per quello che fate come associazione. Ricordaci come si chiama, così magari qualcuno ha voglia di cercarla.
Grazie, l'associazione si chiama Inossidabile.
Inossidabile.
Sì.
Grazie ancora Serena, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te.
A presto.
Trevi.
Ciao, ciao, ciao. Loro sono Florence and the Machine che canta Dog Days Are Over ed ora la parola passa a Valeria Locati.
Nelle parole di Serena c'è un dettaglio assolutamente essenziale per comprendere appieno la sua storia, ovvero quel senso di realtà, quella capacità di raccontare la vicenda con il giusto carico emotivo, ma soprattutto con una ottima dose di realismo e anche di determinazione. Serena tocca sicuramente le corde di ognuno di noi, quantomeno le mie sicuramente le ha toccate, ma lo fa con una certa capacità di raccontare non soltanto Il clamore, la bellezza e sicuramente il lieto fine di un'opera di salvataggio così importante come quella che lei ha operato, appunto, ma invece la possibilità di essere da esempio, un esempio che spesso è la risposta a quella domanda che i ragazzini, ma a volte anche gli adulti insoddisfatti si pongono, ovvero cosa avrei potuto fare davvero da grande, quale sarebbe stata la mia occupazione. Ecco, in questo caso Serena ci racconta quanto l'avere incontrato, l'aver avuto appunto un incontro particolare nella sua vita sia stato un pezzettino, una sorta di installazione nella sua memoria che le ha permesso poi successivamente di trovare concretezza in un'azione fatta sicuramente per il mondo degli animali, ma anche per dare un senso alla sua di esistenza.
C'è chi racconta da sempre.
A quel punto ero dentro nel cinema, non ero più uno spettatore.
Chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
Io mi sono girata e non ci potevo credere che a 2 metri da me ci fosse un lupo.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo.
Io d'ora in poi sarò qui sotto questo albero e ti aspetterò in questo luogo tutta la giornata.
Ma ricordare è diverso da raccontare. Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Raccontare è una delle forme dell'agire umano più vivificanti, perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Chi salva un cane, che è il titolo più immediato e facile per incorniciare la storia che vi abbiamo raccontato nella prima parte di trasmissione grazie alla storia di Serena. Ora però ci piacerebbe ribaltare la situazione. Lo facciamo grazie a un bellissimo TED Talk dal titolo Perché abbiamo bisogno di più cani in ospedale. Lei si chiama Yuko Morita, mentre lui, un bellissimo Golden Retriever, si chiama Bailey. State con noi. I bambini hanno molta paura delle iniezioni. Alcuni bambini hanno bisogno di aspirazioni di midollo osseo che vengono effettuate con un ago spesso nella colonna vertebrale. Questo cane, Bailey, ha il potere magico di fare dire a questi bambini: se Bailey è con me, lo sopporterei altre 100 volte. Si dice che il livello medico giapponese sia di prim'ordine per la cura delle malattie, ma mentre essere pazienti è una virtù, la qualità della vita in ospedale è piuttosto bassa, soprattutto per i più piccoli. Lavoravo con un'associazione chiamata Shine On Kids, fondata per sostenere emotivamente i bambini che soffrono di cancro infantile e di altre malattie incurabili e le loro famiglie. Mi hanno offerto di badare a un cane da assistenza, di diventare un conduttore. Senza esitazione ho detto sì, mi piacerebbe molto. Visto che in Giappone non è consuetudine, sia io che Bailey siamo stati addestrati in un centro di addestramento hawaiano. Tornati a casa abbiamo cercato disperatamente un ospedale che potesse accettare Bailey come membro del personale. Alla fine siamo stati accettati dall'ospedale pediatrico di Shizuoka. Ma la gente diceva: non si può sostituire il cane con un cane robot? O per proteggere i bambini dalle infezioni non entrate in questo reparto, grazie. Ma in realtà i bambini avevano bisogno di Bailey. Sono passati 5 anni e ora siamo accettati da quasi tutti i reparti. C'era un bambino ipovedente che urlava sempre in preda al panico quando gli veniva prelevato il sangue, ma con Bailey al suo fianco, che si distraeva accarezzando, il bambino poteva affrontare gli esami del sangue senza versare una lacrima.
Morita Yuko desu. こちらはファシリティドッグのベイリーです。 Minasan kodomo no koro.
Un altro bambino che non si muoveva a causa del dolore dopo l'intervento chirurgico si è improvvisamente alzato solo perché voleva vedere Bailey. Ho scoperto che ci sono tre legami importanti per un cane da ospedale: quello tra Bailey e i bambini, quello tra Bailey e il suo conduttore e infine quello tra Bailey e il suo personale medico. Il primo, poiché Bailey lavora ogni giorno nello stesso ospedale, vede spesso gli stessi bambini. Bailey, che viene da loro ogni giorno, è davvero importante. Solo con Bailey, che instaura un legame forte con i bambini, questi ultimi possono avere il coraggio di resistere. Anche in caso di fobia per i cani, quasi tutti i bambini finiranno per accarezzare Bailey. Per i bambini, Bailey è un compagno di squadra con la coda che lotta contro la loro malattia. Bailey può perfino entrare in sala operatoria con un bambino. Tenendo il guinzaglio di Bailey, camminando con lui, i bambini si incamminano sorridendo verso la sala operatoria. Alcuni bambini dicono sorridendo: «Lo scodinzolio di Bailey significa buona fortuna». In questo modo i sentimenti di paura si trasformano in sentimenti eccitanti che incoraggiano i bambini. Il secondo legame è quello tra un cane della struttura e il suo conduttore, che vivono insieme 24 ore su 24. Trascorriamo sempre insieme anche le vacanze. Questo è molto importante. Stare insieme mentre si lavora e dirsi ciao ciao dopo le 5 non ha senso. Di notte dormiamo insieme e Bailey dorme con la testa sul mio braccio. Il legame tra un cane da struttura e il suo conduttore è la base del suo lavoro. Anche se la verità è che Bailey è un tipo piuttosto testardo, che non fa ciecamente tutto quello che gli dico di fare. Anzi, se non vuole fare qualcosa, non c'è verso di convincerlo. È un tipo testardo che va solo dove vuole lui. Pianta le zampe, scava con le unghie, non va mai dove non vuole. Ma non si è mai rifiutato di andare in ospedale. Bailey non si è mai rifiutato di andare in ospedale, anzi, a volte si rifiuta di tornare a casa. I cani capiscono facilmente ciò che le persone pensano di loro. E visto che ci sono molte persone che gli vogliono bene, Bailey ama molto l'ospedale. C'è un rapporto molto stretto tra il cane e le persone dell'ospedale per cui lui lavora. Si influenzano a vicenda. Ecco perché i cani robot non funzionano.
Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda.
Il terzo legame è quello tra Bailey e il personale medico. Il conduttore di un cane da struttura è un medico. Il motivo per cui solo il personale medico può essere conduttore di un cane da struttura è che il lavoro di un cane come Bailey comprende non solo la guarigione mentale, ma anche quella fisica. A volte io e Bailey partecipiamo alle conversazioni in cui si decidono i percorsi di cura dei pazienti. Mi occupo anche di capire come sono i bambini dei nostri pazienti, come approcciarli. Scrivere sulle cartelle cliniche fa parte delle mie mansioni. Essere coinvolti nelle cure dei pazienti con uno scopo specifico è ciò che i cani da struttura sono in grado di fare e il motivo per cui un conduttore di un cane da struttura deve essere certificato come personale medico. Sono passati 5 anni da quando io e Bailey abbiamo iniziato a lavorare in Giappone. Abbiamo incontrato migliaia di bambini. Una volta abbiamo incontrato un bambino in fase terminale di malattia che non riusciva a mangiare. Voleva, ma non poteva mangiare. Ma con Bailey la situazione è cambiata. Anche se si trattava di pochi bocconi, riusciva a mangiare. Ogni tanto si godeva anche un po' di gelato, non per obbligo, ma per piacere. La cattiva nomea dell'ospedale è cambiata a tal punto da far dire ai bambini: «Voglio essere ricoverato per vedere Bailey». Grazie a Bailey i bambini possono godersi i momenti brutti e quelli belli. Hanno qualcuno con cui condividere le lacrime, ma anche i sorrisi.
Kodomo ni totte, jūsha toka saiketsu tte, mono sugoku kowai desu yo ne.
La maggior parte dei bambini viene dimessa dall'ospedale sana e salva, ma purtroppo alcuni bambini lasciano questo mondo per sempre e spesso Bailey si mette a dormire al loro fianco poco prima della fine. Ci è capitato di partecipare a qualche funerale di bambini. Immaginare cosa può provare un genitore di fronte alla bara del figlio è impossibile. Ma so che molti hanno trovato conforto in Bailey. Una famiglia che perde il proprio figlio penserà ogni giorno a lui per tutta la durata della sua vita. Ricordare il proprio figlio come una povera anima che ha subito tante operazioni dolorose, oppure ricordare il proprio figlio come un bambino che rideva e dormiva con Bailey poco prima di morire può fare una grande differenza. Comprensibilmente desideriamo creare una piccola parte di felicità in un ricordo straziante. Desideriamo che la famiglia in lutto ricordi il maggior numero possibile di sorrisi del proprio figlio. Penso sinceramente e con convinzione che il programma Facility Dog non debba essere un'opzione, ma una necessità per l'assistenza ospedaliera. Si dice che l'assistenza medica giapponese sia la più alta del mondo. Penso che sia necessario non solo curare le malattie, ma anche creare un ambiente che permetta di guarire le malattie in modo più proattivo. Ci sono molti cani da struttura in Europa e negli Stati Uniti, ma in Giappone ne abbiamo solo due. Vorrei che i cani da assistenza fossero uno standard negli ospedali giapponesi, che gli ospedali giapponesi diventassero un luogo se non divertente, almeno leggero, anche per i pazienti affetti da patologie. Per chi crede, i bambini che sfortunatamente ci hanno lasciati ci guardano dal cielo. Dovrebbe essere nostra responsabilità che gli ospedali giapponesi e non solo diventino un luogo di cui poter dire con orgoglio: ehi, questo è un buon ospedale.
Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Ma togli il cane, escluso il cane, tutti gli altri son cattivi, pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi, di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Se togli il cane, escluso il cane, non rimane che gente assurda con le loro facili soluzioni.
Rino Gaetano che canta Escluso il cane, la storia che vi abbiamo appena raccontata. Se avete voglia di andare a vedervela, magari se avete voglia di vedere in faccia il cane Bailey, visto che se ne è parlato tantissimo, si intitola Perché abbiamo bisogno di più cani in ospedale, di Yuko con la K Morita. È un TED Talk, se cercate TED Talk Morita oppure cani in ospedale sicuramente lo trovate. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Benno.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo la nostra storia seriale tratta dalla serie audio che porta la voce di Lapo De Carlo, il sound design di Stefano D'Argenio e Noemi Zago per la produzione. È prodotta da T-Podcast del gruppo Tribù ed è intitolata con il nome del protagonista di questa vicenda, Benno. Dopo le prime ricerche dei genitori scomparsi, Benno, il figlio, inizia a essere oggetto di indagini. Vengono analizzati i suoi spostamenti, quando gli vengono richiesti gli indumenti dei genitori per le analisi della polizia scientifica, mostra una sospetta resistenza e nervosismo. Addirittura in seguito consegnerà alcuni indumenti lavati in modo estremamente accurato.
È l'8 gennaio 2021. Due carabinieri a bordo di una gazzella percorrono una strada sperduta nella prima periferia di Bolzano. Si trovano lì perché la sera prima, quando Benno è andato da loro, al comando di Via Dante, ha riferito un particolare inedito del suo racconto. Senza che nessuno glielo chiedesse, il figlio degli scomparsi ha detto che la sera del 4 gennaio, prima di andare a passare la serata dalla sua amica di ora, aveva guidato per un po', proprio in quello stesso tratto di strada. Ma ai carabinieri quel racconto non torna. Ma poi perché qualcuno che non è tanto abituato a guidare, si chiedono gli uomini dell'arma, dovrebbe andare a fare un giro in un'area completamente buia dove non si vede nulla, tra l'altro su una strada che di fatto è tutta dritta? Così il tenente colonnello Alessandro Coassin, la mattina dell'8 gennaio, decide di andarla a vedere quella strada per soppesare la credibilità del racconto di Benno. 4 giorni dopo la scomparsa di Laura e Peter, grazie all'intuito investigativo degli uomini dell'arma, viene trovata la prima traccia in grado di raccontare qualcosa di preciso sulla sorte dei 2 coniugi Bolzanini. Quelle tracce parlano di un'aggressione, di 2 corpi che con ogni probabilità sono stati scaricati, ormai privi di vita, nelle gelide acque del fiume Adige. Ogni punto di interesse investigativo viene fotografato e repertato, mentre i primi test sul campo confermano quella che era stata l'impressione iniziale. Quei puntini rossi nella neve sono proprio gocce di sangue. Ci vorranno circa 10 giorni perché quei campioni, inviati immediatamente agli specialisti del RIS di Parma, restituiscano un profilo genetico perfettamente sovrapponibile a quello di Peter Neumayr. Quello sul ponte è il suo sangue. Dopo questa scoperta, Benno finisce per essere l'unico soggetto al centro dell'indagine e tutte le ricerche degli scomparsi vengono spostate lungo il corso del fiume Adige. Per il trentenne, in un momento così delicato, basta una mossa sbagliata perché per lui si aprano le porte del carcere. Eppure, in quei giorni, stanno succedendo moltissime cose, alcune proprio sotto gli occhi dei carabinieri. Vi ricordate di Benno e Yasmin? Li avevamo lasciati dopo il sequestro dell'auto dei Neumayr il 7 gennaio, a seguito dell'acquisto della boccetta di acqua ossigenata. Ma la loro è una storia che ha ancora qualche colpo di scena in serbo. Benno, nemmeno 24 ore dopo aver subito il sequestro dell'auto di famiglia, esce di nuovo per comprare altra acqua ossigenata. Questa volta però prende una confezione più grande, una tanica da 5 litri fatta arrivare apposta da Trento. I carabinieri, forse proprio perché il giorno prima gli avevano sequestrato il veicolo, non lo stanno più pedinando. E così il giovane è libero di pulire casa, appena oltre la porta d'ingresso e pochi metri più avanti, nel corridoio di fronte alla stanza dove si trova la biblioteca studio di casa Neumayr. Il perossido di idrogeno fa il suo dovere, pulendo a fondo quelle piastrelle e distruggendo ogni traccia di DNA. Benno ha chiesto a Yasmin di mentire alle forze dell'ordine. È un momento di svolta nel loro rapporto.
Se ti chiedono il perossido era per togliere la muffa e ricordati che ti vogliono far paura. Da quello che avevo capito io, i carabinieri.
Sempre in questi giorni Yasmin inizia a capire che qualcosa non funziona nel racconto di Benno, in particolare quando si tratta di Martina, l'amica di Ora, con cui il ragazzo passa la notte del 4 gennaio. La prima volta che ne avevano parlato, il figlio dei Neumayr l'aveva descritta come un'amica e a Yasmin sul momento la cosa era stata anche bene. Ma le voci in quei giorni corrono veloci.
Yasmin sapeva che era un'amica, ma non sapeva che livello di amicizia era.
La voce che avete appena sentito è proprio quella di Martina, l'amica della sera del 4 gennaio, la rivale che Yasmin non sapeva di avere. La relazione tra Benno e questa donna di 40 anni va quindi ad aggiungersi alle grane che il figlio degli scomparsi deve gestire in quei giorni e che fino a quel momento era riuscito a tenere a bada. Perché quella tra Benno e Martina è una vera e propria frequentazione, nata anche in questo caso su Tinder qualche anno prima e riallacciata negli ultimi giorni del 2020, poco prima della scomparsa di Laura e Peter. In questa fase il rapporto tra i due potrebbe ancora definirsi normale. Martina non pensa che Benno possa essere l'assassino di Laura e Peter. Non pensa proprio che questa sia una possibilità. Tanto che quando Yasmin lascia Bolzano per tornare al lavoro, tra l'11 e il 12 gennaio, sarà Martina a entrare nell'appartamento di via Castelroncolo al posto suo per stare con Benno. un cambio della guardia del quale le due ragazze sono inconsapevoli, ma che in quel momento a Martina serve, perché vuole rendersi conto, una volta per tutte, se quel ragazzo dolce, affabile e sexy, con cui si frequenta appena da qualche settimana, possa essere o meno il responsabile dietro la scomparsa dei genitori, come cominciano a suggerire i media. E quel giorno e mezzo passato insieme nella casa dei Neumayr la rincuora. Non può essere lui, si dice la ragazza dopo aver osservato le foto di questa famiglia felice appese alla porta di casa, in cui si vedono abbracci, sorrisi, spiagge paradisiache. Come può essere successo qualcosa di brutto in una famiglia all'apparenza così gioiosa? Ma l'istinto la tradisce e pochi giorni dopo la sua vita si trasformerà improvvisamente in un incubo. Il 17 gennaio a casa di Martina si presentano i carabinieri del RIS di Parma con le loro tute bianche e le luci blu. Insieme a loro ci sono il PM Igor Secco e gli avvocati di Benno. Sono lì per perquisire la casa dove Benno si è recato. Questa è l'accusa formulata dai magistrati, dopo aver ucciso i suoi genitori ed essersi disfatto dei loro corpi nelle acque che dal fiume Isarco confluiscono nel grande corso dell'Adige. Ma il 17 gennaio non è stata soltanto la giornata della perquisizione a casa di Martina. Rappresenta la svolta nelle indagini su questa scomparsa. È anche il giorno in cui Madè deve guardare in faccia la paura che ha nutrito negli ultimi giorni e provare ad entrare per la prima volta nell'appartamento di via Castelroncolo, da quando i suoi genitori sono scomparsi. Anche a rischio di incontrare suo fratello. Mancano pochissime ore all'arrivo a casa degli uomini del RIS, che congeleranno quella casa che da lì in poi sarà considerata a tutti gli effetti una scena del crimine.
Lei è Halsey, che canta Dog's Ears, cioè gli anni dei cani. Io ringrazio moltissimo Lapo De Carlo e tutta la squadra di T-Podcast del gruppo Tribù per permetterci di raccontare la storia di Benno, che se avete voglia potete riascoltare per intero, ovviamente sui canali che utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Io però ringrazio tutta la nostra redazione, prima di chiudere, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!